È l'ultimo giorno dell'anno e quindi anche l'ultima puntata di Morning di quest'anno. Il momento tra la fine di un anno e l'inizio di un nuovo anno è anche un momento spesso interessante e importante per quanto riguarda alcune modifiche legislative. Ci sono spesso delle leggi, delle norme che magari entrano in vigore in corrispondenza proprio dell'inizio di un nuovo anno, delle scadenze che coincidono con la fine di un anno, e una di queste era attesa, racconta Elena Dusi oggi su Repubblica, da 28 anni, perché proprio ieri doveva, e tra poco vi spiego il perché di questo verbo all'imperfetto, doveva entrare in vigore il nuovo decreto tariffe del Ministero della Salute. A quale scopo? Innanzitutto allo scopo di aggiornare i prezzi di oltre 1000 prestazioni sanitarie erogate da medici e laboratori di analisi, cioè il 35% delle prestazioni totali, i cui prezzi, pensate, erano fermi al 1996. Questa giornata quindi era molto attesa dai professionisti della sanità, da chi lavora nel settore, ma anche dai pazienti, perché sempre ieri, il 30 dicembre, con lo stesso decreto, dovevano entrare in vigore anche i nuovi LEA, e cioè sarebbero diventate gratuite all'interno del sistema sanitario nazionale decine di nuove prestazioni sanitarie. Per citarne soltanto alcune, leggo sempre dal pezzo di Repubblica: la procreazione assistita, la diagnosi e le terapie per la celiachia, la consulenza genetica, l'adroterapia contro il cancro, nuovi screening neonatali, apparecchi acustici digitali, protesi di arti, sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo per chi ha perso la capacità di muoversi e di comunicare. Parliamo qui, sia chiaro, di decisioni già assunte, di leggi già approvate, di una situazione quindi in cui si direbbe che il grosso è fatto, ma forse più del grosso. Legge approvata, firmata dal Presidente della Repubblica dopo decenni di attesa, eppure, sapevate che stava arrivando un eppure, è stata, leggo da Repubblica, una giornata di carte bollate e di disagi per i pazienti. Le carte bollate non mancano mai in qualsiasi scenario catastrofico che riguardi il nostro paese, come sapete. Il nuovo decreto tariffe è stato infatti impugnato, scrive Elena Dusi, da centinaia fra laboratori di analisi privati e associazioni che rappresentano gli operatori sanitari privati accreditati con il pubblico, perché sarebbero troppo bassi, secondo loro, i rimborsi previsti per le prestazioni, in qualche caso addirittura inferiori alle quote precedenti. Non bastano però, come sapete, le proteste per sospendere una legge dello Stato, ed è arrivato il TAR del Lazio, che ha dato loro ragione sospendendo l'intero decreto, sia la parte relativa alle tariffe, ma anche la parte relativa ai livelli essenziali di assistenza, insomma alle nuove prestazioni sanitarie garantite per tutti e per tutte dallo Stato con questa nuova legge. Come se non bastasse, proseguo a leggere, i computer dedicati al sistema dei rimborsi sono andati in tilt perché erano già stati aggiornati con il tariffario nuovo, non hanno più riconosciuto i codici vecchi, i medici in alcuni casi non sono riusciti a prescrivere visite e cure per i loro pazienti, e non è chiaro quando questo garbuglio informatico riuscirà a essere sbrogliato. Il problema, dice Repubblica, è che non ci sono abbastanza soldi, anche questo è un tema ricorrente. Il decreto prevede 500 milioni di stanziamento che servirebbero a coprire i nuovi livelli essenziali di assistenza, ma non ad aggiornare i rimborsi di medici e laboratori di analisi. Gli operatori del privato accreditati con il pubblico non possono usufruire di interventi di emergenza per ripianare i loro debiti e quindi hanno scelto di fare ricorso al TAR. Ricorso che, attenzione, non ha già portato a una sentenza. Ricorso che intanto ha portato alla sospensiva del decreto. Il TAR discuterà questo ricorso entrando nel merito nella sua prossima seduta plenaria prevista per il 28 gennaio. Con calma. Nel frattempo è possibile che il Ministero della Salute, scrive Repubblica, riveda i termini del decreto per aggirare questa sospensione, oppure che decida di modificare il tariffario in modo sostanziale, ma in entrambi i casi, e in questi giorni di festa non aiutano, il caos informatico per qualche tempo almeno appare assicurato. Potremmo dire per certi versi che chiudiamo l'anno con lo stesso tipo di storie con cui l'abbiamo iniziato e attraversato, ma vi prometto, prima della fine della puntata, di darvi non una ma un buon numero di buone notizie. Questo è Morning. Cominciamo. Martedì 31 dicembre, buongiorno dalla redazione del Post, io sono Francesco Costa e cominciamo innanzitutto con qualche notizia, qualche sviluppo sulla detenzione e le condizioni della giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran il 19 dicembre, detenuta da allora nel carcere di Evin. Cecilia ha da ieri sera, Repubblica scrive da questa sera, ma in realtà da ieri, una mascherina da mettere sugli occhi, perché dal 19 dicembre è detenuta in una cella di isolamento in cui le luci non vengono mai spente. È una delle molte pratiche pratiche brutali adottate dal regime iraniano contro le persone detenute. Questa benda per gli occhi è parte del pacco che l'ambasciatrice italiana in Iran aveva provato a consegnare a Cecilia quando è avvenuto il loro primo e unico incontro fin qui qualche giorno fa. Soltanto ieri le è stato effettivamente consegnato. Oltre a questa benda per gli occhi, il pacco contiene vestiti pesanti contro il freddo, qualche prodotto per l'igiene personale, della cioccolata, delle sigarette, un panettone. Sono serviti, nota Giuliano Foschini su Repubblica, più di 3 giorni per una semplice consegna di questo tipo di oggetti e di effetti personali. Vi raccontavo ieri, è un pezzo della storia di cui parliamo da giorni, che Cecilia Sala è detenuta senza accuse, senza che siano state spiccate delle accuse nei suoi confronti. Ieri c'è stato un comunicato del Ministero della Cultura iraniano, che è il ministero responsabile dell'informazione, o meglio del controllo e della censura dell'informazione, che però non dice letteralmente niente. Dice che Sala è stata arrestata perché ha violato la legge della Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica è l'Iran, si chiama Repubblica Islamica dell'Iran. Qualcuno ieri ha fatto un po' di confusione anche sui titoli dei giornali, supponendo che Cecilia fosse stata arrestata per violazione della legge islamica, quale che sia. No, qui è l'Iran che dice: Sala è stata arrestata perché ha violato la nostra legge. Quali leggi? Come le avrebbe violate? Questo comunicato non lo dice. Questo continua quindi a essere un arresto arbitrario. I giornali anche oggi raccontano ipotesi, scenari, teorie intorno a questo arresto, alle trattative in corso per ottenere la sua liberazione, al lavoro che sta facendo il governo. Vale oggi quello che valeva ieri e che varrà anche domani su questo podcast e sul Post. Sono scenari, teorie, ipotesi che non intendiamo commentare, avvalorare, confermare o smentire per via della prossimità che abbiamo con questa storia. Intanto la vicenda di Cecilia sarà citata stasera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. Possiamo immaginare che il Presidente della Repubblica rivolgerà un appello per la sua liberazione. Continuano ad arrivare in questi giorni storie tremende sull'inverno nella striscia di Gaza. Sul Sole 24 Ore c'è un articolo di Roberto Bongiorni, costruito sulle testimonianze, sui racconti, sui virgolettati di persone che ha sentito dentro la striscia di Gaza, per esempio Anas Agag, che racconta: fa freddo ad Al-Mawasi, soprattutto la notte, quando piove le famiglie più povere non possiedono abiti, non possiedono lenzuola di ricambio, spesso non hanno legna, nemmeno materiale da ardere per scaldarsi, i bambini a volte restano fradici per ore, e quando dal mare si alza il vento penetra con facilità in queste tende realizzate con lamiere e coperte. Se non si possiede nulla per difendersi, il freddo può diventare un nemico mortale. Questa condizione accomuna centinaia di migliaia di sfollati, scrive Il Sole, accampati nelle gigantesche tendopoli di Al-Mawasi sulla costa della striscia di Gaza. Nei campi profughi stanno morendo dei bambini, in qualche caso dei neonati, 2 gemelli di pochi mesi. Morti di freddo nel campo profughi di Deir al-Balah sono già 6, scrive Il Sole, i neonati deceduti per ipotermia nell'ultima settimana. C'è stato infatti, racconta una medica di emergenza di Medici Senza Frontiere, intervistata sempre da Bongiorni, un improvviso abbassamento delle temperature che ha peggiorato ulteriormente le terrificanti condizioni di vita di queste persone che da oltre 14 mesi vivono in condizioni estreme. Il problema poi è ancora il cibo, prosegue Anas Agag. I mercati hanno ancora pochissimi alimenti perché Israele non consente alle organizzazioni umanitarie di farli transitare in dosi adeguate, e Al-Mawasi, la località da cui parla e di cui racconta, dovrebbe essere in teoria, racconta Bongiorni, una zona sicura perché fa parte dell'area umanitaria dove l'esercito israeliano ha deciso di comprimere oltre 1 milione di disperati, gente evacuata anche 7 volte in poco più di un anno, promettendo che non avrebbe attaccato. È la safe zone cosiddetta, quella che doveva essere la zona sicura, eppure anche questa zona non è stata risparmiata dai bombardamenti. Per esempio il 22 dicembre, vicino alla sua tenda, racconta Agag, un bombardamento israeliano ha ucciso almeno 7 persone. L'emergenza alimentare e quella delle condizioni del meteo si sommano poi all'emergenza sanitaria. Già prima dell'ultima grande operazione militare israeliana, la struttura sanitaria della striscia, racconta Il Sole, era del tutto insufficiente. Dopo 14 mesi e oltre di bombardamenti, le condizioni sanitarie diventano ogni giorno più disastrose. L'arrivo dell'inverno, il freddo, la fame, le forti piogge, le inondazioni stanno aumentando i bisogni medici della popolazione. Sui 37 ospedali operativi prima del 7 ottobre 2023, oggi ne funzionano soltanto 17, di cui la maggior parte parzialmente. Ci sono 1.500 posti letto a fronte di una popolazione di poco più di 2 milioni di persone. Prima dell'attacco di Hamas contro Israele e della successiva guerra di Israele nella striscia di Gaza, dai valichi transitavano in media 500 camion di aiuti ogni giorno, oggi ne passano soltanto 37. Una situazione intollerabile, per la quale da tempo, non da oggi, è stata superata e annullata qualsiasi possibile credibile giustificazione, tantomeno quelle basate sulla protezione delle persone dalla violenza dopo la strage del 7 ottobre. Quali persone? Da quale violenza? Ci hanno appena rubato un monopattino elettrico da 2000 euro e poi gli assalti per saccheggiare le bottiglie di vino, i petardi lanciati contro i clienti, non se ne può più. Da anni vengo a Milano a lavorare, ma una situazione del genere non l'avevo mai vissuta. Dobbiamo affrontare bande di ragazzini che disturbano e provano ad arraffare quello che riescono. I giorni peggiori sono il venerdì e il sabato perché si danno appuntamento qui da tutta la Lombardia, non si fermano nemmeno di notte. Ieri anche da noi hanno scassinato la porta, si sono portati via 300-400 euro di merce. Queste voci, queste testimonianze le ha raccolte la stampa tra i titolari e gli operatori di alcune casette di un mercatino di Natale in piazza Gaia Aulenti a Milano. Raccontano delle condizioni in cui stanno lavorando. E questo è il contesto, questo delle bande di ragazzini che si danno appuntamento in città arrivando da tutta la Lombardia per fare casino in sostanza, nel quale si arriverà alla notte che ci aspetta, la notte tra il 31 dicembre e il primo dell'anno, notte di per sé da sempre delicata sul piano dell'ordine pubblico, e quindi il contesto che ha prodotto a Milano e non solo alcune ordinanze che istituiscono delle cosiddette zone rosse per contrastare la microcriminalità, aggressioni per rapinare le persone da orologi, catenine d'oro, cellulari, uso di coltelli, spray urticanti, risse. Veniamo da un periodo di notizie già molto intense su questo fronte. E poi c'è a Milano soprattutto un famigerato precedente, quello della notte di San Silvestro del 2021, quando in Piazza Duomo si verificarono, racconta la stampa, una serie di aggressioni a sfondo sessuale, di fatto branchi di ragazzi, di giovani uomini, che circondarono delle ragazze, palpeggiandole, spogliandole, molestandole. Ora, non è che sia chiarissimo il modo in cui dovrebbero funzionare queste zone rosse, queste ordinanze. Si dà il potere di fatto alle forze dell'ordine di controllare chi entra e chi esce da determinati luoghi delle città, considerati più sensibili, più a rischio. Ci sono ordinanze simili anche a Firenze, a Bologna. È una specie di DASPO urbano, che però, in mancanza, perché questo mi sembra sia il contesto, di, non so, tornelli, che non possono certo essere predisposti e installati dappertutto, in certi luoghi, per esempio in Piazza Maggiore a Bologna è stato previsto un numero chiuso, potranno accedervi solo 9.000 persone dopo una serie di controlli, ma ecco, certo non puoi farlo su tutti i navigli a Milano. Rischia di diventare, lo hanno denunciato gli avvocati penalisti milanesi, una sorta di presunzione di pericolosità per i giovani extracomunitari di seconda generazione, bersagli dichiarati di fatto di queste norme. Perché spesso protagonisti dei fatti di qui sopra, ma una cosa è accertarlo a posteriori, un'altra è scriverlo proprio nell'ordinanza, come nel caso dell'ordinanza prefettizia a Milano, che cita proprio numerose persone di giovane età, sovente di provenienza extracomunitaria, che si riversano in varie aree del comune di Milano, con la volontà di dar vita a festeggiamenti spontanei con possibili ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica. Domani non ci sono i giornali e quindi, al di là delle informazioni che sarà possibile trovare online o del passaparola, bisognerà aspettare il 2 gennaio per farsi un'idea dei risultati ottenuti da queste norme. Ma vi ricordate quando sembrava che ci fosse una malattia terribile in Congo che faceva morti su morti, un virus sconosciuto, pericolosissimo, che stava per diffondersi, se non lo aveva già fatto, anche fuori dal Congo? Insomma, i giornali in quei giorni non si risparmiarono, certo, titoli e toni piuttosto allarmisti, non se n'è più sentito parlare, perché se le notizie preoccupanti fossero proseguite, potete star tranquilli, avremmo visto altri titoli, altri allarmi. Se non se n'è più sentito parlare è perché gli allarmi sono rientrati, e sono rientrati parecchio, ma purtroppo i giornali in questi casi, invece che fare un grande titolone, ancora più grande dei precedenti, pericolo scampato, falso allarme, semplicemente, non sempre, ma spesso, smettono di occuparsi delle storie. Oggi, per fortuna, non lo fa il Foglio, che ci racconta come alla fine nella Repubblica Democratica del Congo non era scoppiata alcuna pandemia capace di terrorizzare il mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità infatti ha confermato quanto aveva già spiegato il Ministero della Salute congolese, verificando che in quel remoto distretto in cui si era diffusa e come una qualche malattia, ecco, quella malattia era una combinazione di infezioni respiratorie virali comuni e stagionali con la malaria, aggravata dalla malnutrizione acuta delle persone contagiate. Questa combinazione ha portato, questo è il testo del comunicato dell'OMS, questa combinazione ha portato a un aumento di infezioni gravi e di decessi, colpendo in modo sproporzionato i bambini di età inferiore ai 5 anni. C'è poco da gioire, naturalmente, per quello che è accaduto in questa provincia del Congo, ma già durante i giorni dell'allarme si diceva: c'è un allarme per un virus che non sappiamo se esiste. Se esiste, che cos'è? Quanto si diffonde? Che carica virale ha? Giornali e TV, racconta Il Foglio, parlavano di casi sospetti in Italia, una febbre altissima qui, un'emorragia lì, isolamenti, quarantene per amici e parenti. Tutto questo, prima che arrivasse il verdetto, non era niente di nuovo rispetto a quanto già si sapesse. Roberto Burioni, virologo a cavallo delle feste natalizie, in TV aveva detto: se chi di dovere attendesse un paio di giorni dando notizie certe invece di seminare inutile panico con il dubbio, saremmo tutti più felici. Chi di dovere qui non sono soltanto i professionisti sanitari, perché il dovere di chi fa informazione è anche quello di porsi queste domande prima di fomentare allarmi e paure pur di attirare l'attenzione. Una notizia che trovo sui giornali e che riguarda i giornali. Se ne parlerà nel nostro mondo ed è esemplare di qualcosa. Paolo Condò passa da Repubblica al Corriere della Sera. Paolo Condò è uno dei più stimati, apprezzati, importanti, noti giornalisti sportivi in Italia. Era la principale firma dello sport di Repubblica, passa al Corriere ed è l'ennesima grande firma di Repubblica che lascia Repubblica e in qualche caso proprio che passa al Corriere della Sera. Condò è anche noto per essere un volto televisivo di Sky Sport, racconta il Corriere. Avrà una videorubrica quotidiana sul sito del Corriere. È l'unico giornalista italiano a far parte della giuria del Pallone d'Oro. Insomma, è un acquisto piuttosto prestigioso, esemplare di una situazione di grande squilibrio che perdura ormai da parecchio tempo tra i due principali giornali cartacei in Italia, Corriere della Sera e Repubblica, che sono stati a lungo concorrenti sul piano cartaceo. Online è un'altra storia, ma sul piano cartaceo, competendo da posizioni non così distanti, ecco, da ormai qualche anno la competizione è stata, almeno fin qui, stravinta dal Corriere della Sera, che in termini di copie vendute, ma anche quindi poi di foliazione, di investimenti pubblicitari e di firme, come si dice in gergo, ha preso il largo, diciamo. Beh, quella sul virus misterioso che non era un virus misterioso era già una buona notizia, ma ne aggiungo altre approfittando di un articolo che scrive Claudio Cerasa sul Foglio, proprio per raccontare una serie di buone notizie che riguardano il mondo, per tentare di farci un'idea del mondo senza abbandonarci a questo pessimismo, catastrofismo universale che spesso ci viene inculcato non solo dalla stampa, ma anche dai meccanismi che governano la nostra attenzione, da quello che vediamo sui social media e dall'isteria con cui qualsiasi questione viene affrontata sui social media. La prima notizia, forse la più importante, scrive Cerasa, è quella che la rivista Science ha definito la svolta dell'anno. Riguarda un farmaco annunciato a giugno che nel corso di una sperimentazione in Africa ha ridotto le infezioni da HIV a zero, con una efficacia definita sbalorditiva pari appunto al 100%. Il vaccino contro l'HIV non è mai stato così vicino, è una notizia enorme per le sue potenziali implicazioni soprattutto in Africa. La seconda notizia riguarda sempre la medicina. Cina è una serie di storie che mostrano ancora una volta gli incredibili progressi della scienza. La Giordania ha debellato la lebbra, il Chad ha debellato la cosiddetta malattia del sonno, la Guinea quest'anno ha debellato il tetano materno e neonatale, il Belize, la Giamaica e San Vincent e Grenadine hanno eliminato la trasmissione da madre a figlio dell'HIV e della sifilide, l'India ha raggiunto l'obiettivo dell'OMS di debellare la febbre nera, l'India, il Vietnam e il Pakistan hanno debellato il trachoma, la principale causa infettiva di cecità al mondo, il Brasile, Timor Est hanno debellato l'elefantiasi. Se non vi bastasse tutto questo, pensate che i decessi globali per tubercolosi hanno raggiunto il livello più basso mai registrato. Se queste notizie, poi aggiungo io, non ci emozionano e non ci scaldano abbastanza perché ci sembra che non ci riguardino, ecco che questo sia un promemoria di quanto siamo fortunati, di quanto diamo per scontate cose che altrove sono tutt'altro che scontate. Insomma, una ragione in meno per lamentarsi, non in più. Ma vado avanti. La terza notizia riguarda il cancro. Negli Stati Uniti il tasso di mortalità per cancro è diminuito di circa un terzo negli ultimi 3 decenni, il che vuol dire che sono state salvate da quelle parti circa 4 milioni di vite. In Europa i tassi di mortalità sono diminuiti di circa il 6,5% tra gli uomini, del 4% tra le donne, grazie ad alcuni progressi nei trattamenti, alle innovazioni tecnologiche e anche ai tassi di fumo più bassi. La quarta notizia: negli ultimi 20 anni il numero di bambini e adolescenti che non frequentano la scuola è diminuito nel mondo di quasi il 40%. In Africa orientale e medio orientale si è raggiunta la parità di genere nell'istruzione primaria, con 25 milioni di ragazze in più iscritte a scuola oggi rispetto ai primi anni 2000. Abbiamo poi recuperato e salvato dall'estinzione una montagna di specie, c'è un elenco lunghissimo che fa qui Cerasa: foca dagli anelli del Saimaa, orice scimitarra, picchio dalla coccarda rossa, coccodrillo siamese, narvalo, arapaima, lince iberica, leoni asiatici, coccodrilli marini australiani, vado avanti. Torna a occuparsi di persone la famosa generazione Z, che abbraccia 2 miliardi di persone nate tra il 97 e il 2012, subisce la narrazione dominante per cui starà peggio della generazione dei loro genitori. Ecco, non è così. Gli stipendi della Gen Z stanno aumentando a un ritmo molto più veloce rispetto ai lavoratori più anziani. Il tasso di disoccupazione giovanile nel mondo ricco è al minimo da decenni. In America il reddito medio di una persona di questa generazione supera quello di un millennial o di una persona della generazione X, la generazione ancora precedente, alla stessa età in termini reali. I 4/5 dei ragazzi fra i 12 e i 27 anni nel mondo, come racconta l'Economist, vivono in economie emergenti e sono quindi più ricchi, più sani, più istruiti, meglio informati e più connessi dei loro genitori. Cosa vuol dire tutto questo? Che non dobbiamo lamentarci delle cose che non vanno, dei problemi che abbiamo, dei problemi che persistono ancora nel mondo? Ho smesso di leggere Cerasa, sono io che parlo con voi, no. Ma potremmo provare a chiudere l'anno facendo spazio nella nostra testa alla consapevolezza che possono essere vere tre cose contemporaneamente, non dobbiamo scegliere fra queste tre cose, sono vere tutte e tre. La prima è che il mondo è ancora un posto terribile, pieno di cose terribili, con vari livelli naturalmente di gravità, ma non è mai stata una consolazione il fatto che ci siano persone che stanno peggio di qualcun altro, non allevia i problemi di quelle persone, il fatto che altri stiano ancora peggio, quindi non facciamo classifiche, il mondo è ancora un luogo pieno di cose orrende. È vero, così come è vero, allo stesso tempo, che non siamo mai stati come genere umano complessivamente meglio di oggi. Non è un'opinione questa, lo dice qualsiasi dato, qualsiasi indicatore. Ce lo dice il confronto dell'oggi con lo ieri, con l'altro ieri. Se poi volessimo davvero guardare un po' più indietro dell'altro ieri, 100 anni fa, 200 anni fa, 1000 anni fa, nella storia del genere umano, un battito di ciglia diventa ai nostri occhi molto più evidente, ma ripeto, anche rispetto a ieri. E questa è la seconda cosa vera che convive con la prima. Ci porta quindi alla terza, anche questa una verità che non confligge con le due precedenti. Il mondo potrebbe essere ancora molto meglio di così. Molte delle cose orrende che abbiamo intorno potrebbero cambiare, potrebbero essere migliori, se ci diamo da fare. Buon 2025. Da me e da tutte le persone che fanno il post, ci risentiamo il 2 gennaio. A presto. Ciao.